seguite il Vangelo di Giovanni, no? Allora, il tema è quello del dimorare, rimanere, abitare, stare in Gesù, no? Allora, mi sono ricordato che qualche anno fa, nel 2015, ero stato, diciamo, invitato a partecipare a un convegno della pastorale giovanile del Piemonte in preparazione del convegno ecclesiale di Firenze nel 2015. E in questo convegno l'attenzione era incentrata su 5 verbi, che era educare, abitare, trasfigurare, annunciare e uscire, se qualcuno si ricorda. Io prendo solo un verbo, anche allora avevo fatto così, abitare, e voglio illustrare, diciamo così, quello che può essere visto come la bellezza dell'abitare e le esigenze dell'abitare per una dimensione di vita aperta al mondo. Questo è un po', diciamo, il tema, no? Che vorrei affrontare. E lo suddivido in 3 momenti. La prima cosa è che è anche normale, se si abita in un posto ci devono essere i confini, senza mura non si può abitare, no? Allora, cosa vuol dire definire i confini in cui stare? Per esempio, pensate a un quadro. Se un quadro non avesse la cornice, non è finito. La cornice non conta molto rispetto al quadro, ma senza cornice un quadro non ha la sua completezza, diciamo. Ora, il principio, diciamo, antropologico corrisponde a questo fatto. Se l'uomo non sa riconoscere i suoi confini, non si muove agevolmente. Noi dobbiamo saper riconoscere i confini. E faccio subito come una piccola deduzione che è un po' non si segue molto, ma secondo me non è bene non seguire questa cosa. Allora, per il nostro cuore non si tratta di indurlo all'entusiasmo. Forse è passata l'età dell'entusiasmo? Ma non è per questo, non è per questo. Ma è, il fatto è che noi dobbiamo imparare come accompagnare, come a permettere al cuore di accedere a spazi di verità. Noi è la verità che cerchiamo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Così, per illustrare quello che può rappresentare per noi un confine, mi servo di 2 passi della scrittura. Uno, chi ha la Bibbia può controllare, è preso dal libro della Genesi, al capitolo 12, i versetti 1 e 3. È la vocazione di Abramo. Il testo che noi leggiamo nella traduzione suona così: il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Un piccolo inciso. Se noi crediamo in Gesù è perché c'è stato Abramo. È colui che ha iniziato l'umanità alla fede nel Dio Noi diciamo nel Dio vero, anche tutte le religioni, ma è per indicare che l'esperienza è partita da Abramo. Ora, la cosa interessante di questi versetti è che in realtà il testo, se si considera nella sua diciamo dizione ebraica, non vuol dire vattene. In ebraico sarebbe lek leka, che vorrebbe dire vai a te, vai verso te stesso, vai per te stesso. Non è vattene nel senso di andar via, ma vai a te stesso. Come dice? Io devo andare a me stesso? Allora, il movimento è vai da verso, da tua terra, tua parentela, casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Si tratta, ma è contemporanea la cosa, di un esodo e di un ritorno. E come si può intendere questo? È un esodo, quindi un uscire da qualcosa che impedisce la scoperta del senso pieno del vivere. È un ritorno a ciò che ci costituisce nell'intimo per vivere la nostra vocazione all'umanità. Detto in soldoni, uomini si nasce, umani si diventa. Uomini e donne, eh? Non facciamo problemi di genere. Tenete conto di questo fatto. Per andare a noi stessi, quindi per scoprire ciò che davvero siamo, dobbiamo uscire e tornare. Il tornare però non è esco e torno, ma esco e il tornare è ritrovare le radici, la profondità, quella che noi desumiamo dalla stessa vocazione di Dio per noi. È l'uscire da un mondo definito che altri hanno definito per noi, terra, parentela e casa di tuo padre. La cosa strana è questa: quando si incomincia a vivere, nessuno sa cosa l'aspetta, nessuno. Ma l'unico modo di godere la vita è di viverla. Quindi questo vivere la vita va giocata secondo l'invito di colui che ce l'ha data. E la vita, che è un... a me piace questa espressione, far fiorire l'umanità. È come se noi fossimo chiamati a diventare sempre più umani. E nella scrittura, diventare umani, ma anche nel nostro linguaggio, guarda com'è umano. Normalmente intendiamo guarda com'è misericordioso, guarda com'è compassionevole, guarda che sentimenti, no, di benevolenza, di dolcezza usa. Non è così? Ecco, allora vuol dire, questa è una cosa subito da dedurre, vuol dire ciò che noi possiamo dire di Dio è soltanto in ragione della sua compassione per noi. E però non è scontato riconoscere questo. Ecco tutto il cammino della vita. Alla fine, quando noi cresciamo in umanità, vuol dire che ci apriamo a riconoscere come Dio si manifesta a noi e vivere questo, possiamo interpretare in questo modo, no? Ognuno di noi ha come un sentiero che lo lega all'altro. Questo sentiero può essere libero o ostruito. Quando è libero, allora si vive il rapporto nella comunione e c'è la gioia. Se il rapporto è ostruito, io non posso vivere la comunione vivo la solitudine e mi sento oppresso. L'umanità non fiorisce. Per fare questo occorre uscire dalla propria terra, dalla casa del proprio padre, diciamo, no? E questo comporta, anche se non è così agevole vivere questo, ma comporta tutto quello che gli altri ci hanno fatto, di bene e di male, in realtà non copre quello che come essere noi prendiamo da Dio. E noi dobbiamo andare ad accogliere quell'essere che viene da Dio, al di là della nostra cronaca. La fede porta lì. Ma noi siamo capaci di vivere questo? Sì e no. Però il movimento della fede tende lì. E questo sarebbe, come dire, il primo suggerimento, partendo da un passo della scrittura. E ne cito un altro per sottolineare un'altra dimensione. Allora, voi sapete che il popolo di Israele, nella lunga traversata del deserto per arrivare alla terra promessa, 40 anni ci ha impiegato, no? Alla fine è sopravvissuto perché ha trovato la manna, se no non sopravviveva. Però a un certo punto sta manna, ma che noia, ma che fastidio, sempre la stessa roba, ma io non ne posso più, era molto meglio stare in Egitto, almeno mangiavo delle cipolle e fare l'elenco, no? Cioè quello che è stato l'elemento di salvezza a un certo punto stufa, sempre lo stesso. Allora c'è un passo nel libro della Sapienza che secondo me è molto molto bello. Siamo al capitolo 16 del libro della Sapienza, i versetti 20 e 21, e si descrive la parte positiva della manna e si dice così: hai sfamato il tuo popolo con il cibo degli angeli, che veniva direttamente dal cielo, no? L'uomo non lo coltivava, lo trovava. Voi sapete che la manna è una specie di escrescenza su un tipo, bene non so neanche io, ma è, non so se tu sai con più precisione, la manna cos'è? Si formava come una forma di... Cioè, l'idea è di prendere la rugiada, no? Vedere la rugiada. Si formò quella, tu la prendi e la puoi mangiare. Comunque, il fatto è che l'uomo non l'ha coltivata, la trovava. Poi, dal cielo hai offerto loro un pane pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i figli, si adattava al gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Vale a dire, era proprio un cibo gustoso. Gustoso perché ti salvava. Ma come sempre capita nella vita, passato l'entusiasmo, a un certo punto il popolo resta nauseato da questo cibo, descritto in termini così elogiativi, no? E non hanno più pensato che con quel cibo potevano continuare a camminare nel deserto. Avevano dimenticato dove erano diretti, per quale promessa si erano mossi dall'Egitto. Al colmo della nausea non potevano riandare che all'antica abbondanza dell'Egitto. La trovate come descrizione nel libro dei Numeri, al capitolo 11. Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo, dei cetrioli, cocomeri, porri, cipolle, aglio. Ora la nostra gola inaridisce, non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa mano, come a dire, siamo stufi, nauseati, punto. Cosa dedurre da queste due osservazioni? La celebrazione di questo cibo nel deserto e poi la nausea che il popolo prova. La scrittura ci avverte che la felicità dell'uomo passa per l'accettazione del suo luogo, fosse pure il deserto, un luogo in cui la vita non è più semplice. Ma è proprio in questo luogo che la manna gliene è data. La deduzione è: per questo l'uomo deve lottare contro la tentazione di fuggire verso un altrove chimerico. Forse, mi metto subito dentro anch'io, alla nostra età non immaginiamo un altro luogo, ma fin verso i 50 anni, se vivessi là, se avessi questo, se fosse così, se avessi dei vicini cos'ho, no? Quel se, noi immaginiamo sempre che un pochino più in là lo troveremo, saremo più soddisfatti. Questa resta la fregatura di fondo. Perché l'uomo non troverà la felicità cercando in un altro posto, né cambiando senza pose esperienze. Pensate ai ragazzi oggi, che è un totalizzare, non un totalizzare, un cercare continue nuove esperienze come per colmare un vuoto che è incolmabile. Allora, la deduzione è: vi accederà se accoglierà le cose, e questo sarebbe l'invito, se farà prova di creatività e immaginazione per dar loro il gusto. Occorre aprire continuamente eventi e situazioni all'insperato, alla fiducia in Dio che è capace di condurci alla terra promessa, partendo da quello che si ha, da quello che si è, sfruttando quello che ci è dato là dove ci è dato. Noi non siamo d'accordo, ma la verità non cambia. È esattamente questa. Voi pensate, tutta la dimensione della fede non gioca per far cambiare le cose, gioca per renderci noi liberi dalle cose, gioca per far sì che noi, non subendo le cose, possiamo coglierle nel dono di Dio per noi. Ma questo non è una cosa né scontata, né istintiva e neanche facile. Ci vuole del tempo. E avevo trovato, ma questo già appunto quando avevo preparato queste riflessioni, che avevo letto un'analisi del, era un professore norvegese che aveva fatto un'analisi di come l'uomo contemporaneo vive il tempo. E in genere le due caratteristiche è che noi abbiamo sempre fretta e siamo sempre inquieti. Allora, la fretta riguarda il tempo, l'inquietudine riguarda il posto, cioè noi non siamo mai pronti a fare la cosa che dovremmo fare, perché ce n'è sempre un'altra che ci tira. Pensate, per esempio, alla preghiera. Uno dice: faccio la preghiera, poi mi viene il mal di pancia, sono rovesciato la bottiglia dell'olio, mi ha chiamato al telefono, devo uscire perché... Cioè, noi abbiamo sempre qualcosa di più urgente da fare, sempre. Oppure l'inquietudine: sono qua e vorrei essere là, sono là e vorrei essere qua. Sempre questo. ma adesso non è questo il momento di, ma però questa annotazione la posso suggerire. I sociologi parlano di un tempo troppo colmo, stracolmo, di un tempo veloce e di un tempo lento. Allora, nel fare le cose noi possiamo usare il tempo veloce, ma nel vivere gli affetti, se si usa il tempo veloce, non si radica nulla. Per vivere gli affetti noi dobbiamo usare un tempo lento, ma il tempo lento non ve lo dà la società. Così noi praticamente abbiamo la giornata scandita non secondo i nostri interessi, ma secondo interessi che altri hanno definito. Non è che noi possiamo cambiare queste situazioni, però consapevoli di questo, almeno non andarci dietro come all'occhi, questo lo possiamo fare. Allora, tutto questo si riassume nel comandamento che noi troviamo all'inizio del racconto della creazione, quando Dio pone Adamo nel paradiso terrestre e dice perché lo coltivasse e lo custodisse. Deduzione. Bisognava lavorare anche allora, se no la roba buona non cresce. Allora, l'immagine è presa in funzione della terra e del nostro cuore. Se tu non lo coltivi, non produce cose buone. Solo le erbacce crescono per conto loro. Un fiore, se non lo piantate voi, non cresce. E se anche crescesse spontaneamente, attorno viene sempre dell'erba, voi almeno dovete togliere le erbe. Allora, è quello che dicevo prima, no? Uomini si nasce, umani si diventa. Ecco, la prima cosa precisa che si può dedurre da questi esempi che ho portato è: non sognate di essere altrove, non sognate di essere diversi. Con quello che si è e là dove si è, si può coltivare questa vocazione all'umanità. Questa è la prima cosa da lasciare bella chiara, senza illusioni. Aggiungo anche una piccola cosa: quando noi diciamo quello che io sono, quello che si è, tenete sempre conto anche della vostra storia, non storia nel senso di cose che avete fatto voi, ma storia nel senso di quello che voi avete in qualche modo subito, no? Noi non siamo solo ciò che vogliamo essere, noi siamo anche il risultato di ciò che altri hanno voluto che noi siamo. Però questo non tocca la radice, che la nostra psicologia dica, perché la radice sta in quel derivare direttamente da Dio, e noi nella fede riteniamo Dio sufficientemente capace di compiere le sue promesse, che è la promessa di vita. Questo è è il primo passaggio. Il secondo: in questo contesto noi dobbiamo scoprire dove abitare, quindi dove restare, dove dimorare, dove trovare la nostra casa, e nello stesso tempo anche come essere abitati. Forse per voi donne è più facile cogliere questo, nel senso che quando pensate alla casa, non è soltanto un luogo fisico, è anche un luogo che deve portare la vostra impronta. Per noi uomini non suona allo stesso modo, tanto che anche la scrittura, no, quando deve definire il rapporto dell'uomo con Dio in generale, usa sempre immagini femminili, sempre. Adesso poi vi farò vedere dei passaggi. Allora, per indicare il dove, quindi qual è la nostra casa, dove noi siamo chiamati a abitare, secondo me non c'è di meglio che leggere come, sai, quando fai una cosa di un fiato, incomincia, vedi come si svolge e va alla fine. Se noi potessimo in un fiato leggere il Vangelo, noi troveremmo questa cosa. Qual è la prima domanda che i discepoli pongono a Gesù? Ecco, tutti avete in mente dove abitino, perché era la traduzione. Adesso, se voi leggete la nuova versione, è dove dimori. Sapete perché hanno cambiato il verbo? Perché il dire dove abiti è uguale a che indirizzo stai? Ecco, la domanda non chiede l'indirizzo di casa, lo potevano sapere altrove. Cioè ha un significato più profondo. La scrittura, dopo che ha, cioè sarebbe il capitolo di Giovanni, l'avrete visto, no? Allora, finisce con quel giorno rimasero con lui. Dove il verbo dove abiti, dove dimori, e rimasero con lui, in greco è sempre lo stesso verbo. Per chi sa il greco, no? È poumenis, dove, sì, noi diciamo, dove ti fermi, dove soggiorni, dove stai, dove abiti, dove dimori, il verbo è sempre lo stesso. Allora, per noi si tratta di cogliere questo dimorare, questo dove, a cosa si riferisce. Se voi, ripeto, no, leggeste d'un fiato il Vangelo, vi accorgereste che la risposta, che non è stata data qui, perché Gesù dice venite e vedrete, non dice io sto qua, venite, dice venite e vedrete, e non aggiunge altro. I discepoli effettivamente, prima Andrea e i primi due sarebbero Andrea e Giovanni, non si pensa, di sicuro è Andrea, ma si pensa che l'altro sia Giovanni, no? Poi hanno avvisato i loro fratelli, poi altri, tutti vanno e vedono, ma sono convinti? Tutto il Vangelo è il racconto di questo continuo andare e vedere fino alla fine. La fine sarebbe e si trova nel discorso che Gesù fa nell'ultima cena e risponde direttamente a questa domanda. È come se allora noi veniamo a sapere, e solo allora, dove lui risiede, quel dove lui abita, dove lui dimora, perché quel dove sarà anche il nostro dove. Voi intuite nella risposta che Gesù ha dato, dove? Se vi faccio la domanda così, dove sta Gesù? Dov'è? Allora, Gesù non è detto e non è chiamato nel Vangelo l'inviato? L'inviato a chi? E l'inviato per che cosa? L'inviato, noi diciamo a noi, ma l'inviato al mondo, per che cosa? Perché il mondo possa conoscere l'amore del Padre. Il suo dove, dove, che è anche adesso così, il dove è... Lui sta nell'amore del Padre per noi. Cioè il suo abitare è in questo movimento di rivelazione dell'amore del Padre per noi. E lui dice, io voglio che dove sono io siate anche voi. Quando noi diciamo di credere a Gesù, non si tratta di dire, va bene, ho capito, tu sei il Messia, sì, lo riconosco, io sto qui e lui sta là. La fede non è questo. E se lui dice io sono il Messia, quindi io sono il figlio, lui dice io sono colui che il Padre ha inviato a voi perché voi poteste conoscere l'amore suo. Il credere a me significa entrare in questo movimento di invio, perché anche noi saremo nella, come dire, in questo movimento di rivelazione al mondo, all'amore del prossimo, no? A tutto il mondo, della grandezza dell'amore del Padre per tutti. Quando noi diciamo di credere in Gesù, di stare uniti a Gesù, di vivere come uno spirito solo con Gesù, noi intendiamo esattamente questo. Noi accettiamo, accogliamo di essere in questo, o con la vita, non con la testa o con le parole, ma con la vita, noi accettiamo di essere insieme a Lui inviati al mondo perché il mondo possa conoscere la grandezza dell'amore del Padre per. Questo è il dove che alla fine, nell'ultima cena, Gesù rivela. Ma interessante è vedere come in quell'occasione Gesù arriva a dire queste cose. Se avete voglia, quanto tempo ho? Bene, tanto arriviamo dove arriviamo. Quando devo chiudere mi dite chiuso e sto. Senza problemi. Allora, queste parole di Gesù sono la conclusione di una serie di domande che gli apostoli rivolgono a lui. Sono quattro gli apostoli che intervengono. Prima Pietro, poi Tommaso, poi Filippo e poi Giuda. Giuda non Iscariota, no? Giuda Taddeo, no? Se noi teniamo insieme le domande e le risposte che Gesù dà, noi capiamo davvero cosa vuol dire, cosa significa questo dove stare. Allora, comincio con Pietro. Pietro, diciamo, questo non è una discussione, questa conversazione, questa conversazione tra Pietro e Gesù viene descritta alla fine del capitolo 13. Poi dopo invece tutti gli altri sono nel capitolo 14. Perché Gesù ha appena detto che subirà la passione. E Pietro, solito, generoso, io vengo a te, io sono capace di morire per te, no? Cioè Pietro professa l'amore a Gesù, come dire, cosa? Io non posso venire, ma scherzi, io do la vita per te. E questa è la frase, sarebbe: Signore, dove vai? Perché non posso seguirti ora? Darò la vita per te. E Gesù gli risponde: aspetta un pochino. Però noi, in maniera un po', diciamo, un po' sciocchino, via, immaginiamo, siccome noi conosciamo già come sono andate le cose, immaginiamo che Gesù abbia solo predetto a Pietro che, ma cosa stai dicendo, che tra qualche ora mi rinnegherai? E in effetti c'è questo significato, ma non è questo il significato principale. La domanda è: ma Gesù poteva chiedere a un discepolo di dare la vita per lui quando lui non l'aveva ancora data? Avrebbe potuto? Dietro questa domanda c'è la percezione del cammino di fede che facciamo. Per esempio, Signore, io credo in te, ti offro la mia vita, no? È come una specie di slancio, no? Di generosità che noi abbiamo per il Signore, dicendo ti do la mia vita, no? E ci dovrebbe risuonare nell'orecchio: ma io non chiedo la vita a te, sono io che la do a te. Io a te chiedo che la dia ai tuoi fratelli, non a me. Quando Gesù interviene dicendo tu dai la vita per me, intende, io non chiedo la vita vostra, perché sono io a darla a voi. E proprio perché la do a voi, chiedo che voi la diate ai vostri fratelli, perché in questo modo risalta la grandezza dell'amore del Padre per loro. Ecco perché Pietro non poteva seguire Gesù dove lui non era ancora andato. E Gesù non si sogna di domandare a un discepolo una cosa che lui non l'ha ancora fatta. Capite? Quindi il collegamento è di questo tipo. Quando un discepolo segue Gesù, il discepolo non è invitato a sacrificare la sua vita a Dio. Dio non chiede nessun sacrificio per sé, ma viene trasformato in dono di Dio sempre più pieno all'umanità, cioè ai suoi fratelli, come Gesù. In fondo, tutto il cammino della fede è di arrivare ad essere un dono totale di Dio ai propri fratelli. Notate, dono di Dio, non la mia generosità. Perché nel dare la vita ai miei fratelli, io non faccio che seguire quello che Gesù ha già fatto e mi ritrovo nel suo stesso movimento di rivelazione dell'amore di Dio. Questa è la prima cosa da tenere presente. Tutti, cioè, pensate per esempio alla montagna di polemiche, di critiche che vengono fatte al cristianesimo perché è una religione del sacrificio, una religione... Tutte stupidaggini. Il Vangelo è chiarissimo in questo. Dio non chiede nessun sacrificio per... Dio chiede il dono. Dio chiede che noi ci facciamo dono agli altri per poter far splendere la grandezza dell'amore. È questo quello che chiede il cristianesimo. E questo è ciò che chiede Gesù al suo apostolo, diciamo. Tra l'altro è una cosa caratteristica questa, no? Quando Gesù parla, no, della casa del Padre mio nell'ultimo discorso, no, all'ultima cena, non usa la parola oikia che si riferisce alla casa fatta di mura, ma in greco viene usata al femminile per indicare la famiglia, l'intimità della famiglia, l'intimità degli affetti. E in questo dove che vale il dono, se no non avrebbe senso. Gesù dice, no? Verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Lui ha appena risposto a Pietro e ha fatto capire, no? Che lui deve morire e poi torna. Noi, anche qui, un po' stupidamente, leggiamo che lui è morto ed è risorto e i suoi discepoli l'hanno riavuto, ma poi è scomparso di nuovo. Allora, il significato non parla della risurrezione, parla di quel dimora di Gesù in noi. Io sarò con voi fino alla fine del mondo. Se voi siete in me, io sono nel Padre, dove sono io, siete anche voi. È questa dimensione di verità, di movimento, di manifestazione dell'amore del Padre al mondo. Sono riuscito a dare l'idea? interviene l'altro discepolo, Tommaso. Ma cosa stai dicendo? È come dicesse, ma cosa vuoi che noi sappiamo del dove vai tu se neanche sappiamo la strada? E il Vangelo, no? Non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Oh, notate che Tommaso, insieme a Pietro, è il discepolo più generoso. È quello che dirà, anzi ha già detto, quando viene annunciata la malattia di Lazzaro, no? Andiamo a morire con lui. Ed è il discepolo di cui si riporta la più bella professione di fede. Quando Gesù compare e dice, metti qua il dito. Non è che l'ha messo il dito, ha solo chinato la testa dicendo mio Signore e mio Dio, che è la professione di fede più intensa di tutto il Vangelo. Cos'è che lui non poteva ancora capire? È che il dove e il cammino dicono la stessa cosa. Difatti, quando Gesù risponde, dice io sono la via, la verità e la vita. Provate a interpretare in questo modo. Gesù è la via perché porta al Padre, fa conoscere l'amore del Padre. Questo a livello del nostro cuore implica il bisogno di orientare gli sforzi del vivere. Noi dobbiamo avere come una specie di direzione. E la direzione è questa di volgersi al Padre. Poi è la verità, nel senso che lui è l'unico che conosce davvero il volto del Padre e quindi è l'unico che può mostrarlo in verità. E come lo mostra? Facendo vedere tutto l'amore che il Padre ha, per noi, cioè accettando passione, morte e risurrezione. Questo, a livello del nostro cuore, implica il bisogno di una relazione assoluta. A livello umano non ci sono relazioni assolute. E quando uno vuol vivere una relazione che non è assoluta in modo assoluto, finisce male. In genere finisce con l'ammazzarsi. Pensate, la letteratura conosce i grandi amori, tutti che finiscono sbudellati.
Anche la cronaca lo so.
Questo è perché non c'è relazione che possa essere assoluta. E perché con Dio l'unica relazione davvero che sia degna di essere vissuta deve essere assoluta? Perché Dio è l'unico che non ha bisogno di noi, è l'unico che quando dà non dà per avere. Allora noi possiamo vivere una relazione assoluta con Dio e più è assoluta, più noi siamo liberi. Negli affetti invece, più è assoluta, più siamo schiavi. E non si scappa. Questa è la dimensione. Allora, di per sé questo corrisponde a un bisogno di intimità. È quella dimensione del vivere che è veramente essenziale alla vita, ma guai a cercarla nel modo o con la persona sbagliata. E poi la terza, no, sono la vita, è che questo andare al Padre e mostrarlo in verità fa sì che noi possiamo vivere della stessa vita del Padre, il che significa l'amore che il Padre vive con il Figlio e lo Spirito Santo può essere comunicato a noi, tanto che il dono che di sé ha fatto Gesù a noi, anche noi in Lui possiamo farlo ai nostri fratelli. E sarebbe il bisogno di pienezza della vita, che non viene perché io tiro tutti o tutto a me, ma perché io posso aprirmi a tutto e a tutti. Di nuovo, per riassumere, credere in Gesù, stando a questa domanda di Tommaso, vuol dire essere inviati insieme a lui nel mostrare al mondo la grandezza dell'amore del Padre. Un altro discepolo, Filippo. Ma parli sempre del Padre, ma ce lo fai vedere, sì o no? Questa è la... nella logica della presentazione è questa. E Gesù risponde, ma come? Ma è una vita che vi dico queste cose. Non credi che chi vede me vede il Padre, no? Gesù risponde così. Forse noi qui abbiamo dimenticato di ascoltare l'eco di tutta la rivelazione dell'Antico Testamento. Quando ricordate l'episodio del vitello d'oro, quando il popolo ha proprio rinunciato, no, all'alleanza con Dio, se ne è fatto un baffo di tutti, ma vado a quel paese e io seguo un'altra strada. Mosè, che si rende conto della gravità della situazione, dice, qui abbiamo perso tutto. E si mette alla testa, diciamo, del popolo davanti a Dio. Dice, tu hai detto che volevi salvare il popolo. Il popolo ti ha, come dire, rifiutato. Ma ciò non vuol dire che tu debba rifiutare lui. Se rifiuti lui, rifiuta anche me. Cioè, mette sulla bilancia la sua... quello che farà Gesù poi, eh? Ottiene e poi alla fine dice, ma io voglio vedere chi sei. È quello di mostrami la tua gloria. E c'è la rivelazione, no? Misericordioso, no? Pieno di amore per noi, no? È il momento più tragico della storia del popolo ed è il momento più intimo della rivelazione di Dio. Tra l'altro, mi ricordo che una sorella francescana mi aveva raccontato tempo fa che nella loro comunità era venuta a fare una testimonianza la sorella di Moro con quella che ha, con la donna che ha partecipato alla sua uccisione, e che poi sono diventate amiche, no? E in questa mutua accoglienza, pensate ai sentimenti, no? In questa mutua accoglienza tutti capivano che era scattato qualcosa di va al di là della, che so io, della cosa normale, no? Allora, dove c'è una grande oppressione, se uno la supera, crea un'enorme intimità. Ed è esattamente quello che avviene con Dio. Mi ricordo anche un'altra espressione, io la ricordo spesso, forse ve l'ho anche già detto, ho sentito parlare una sorella che al tempo del Ruanda, nella, diciamo, in quella carneficina, no, che hanno fatto tra Hutu e Tutsi, lei si è salvata perché era rimasta nascosta sotto la montagna di cadaveri dei suoi familiari. E mi raccontavano che si crea un odio, ma un odio, voi non potete sapere la natura di questo odio. E lei mi raccontavano che per mesi, no, si svegliava di soprassalto, no, tutta agitata, vedendo tutto nero attorno e il sangue che colava, sempre, no? E poi mi ha raccontato, ma una volta ho visto in questa, come parete nera, no? Un puntino bianco. E questo puntino bianco era la percezione di quello, di un pensiero che le era sorto dentro. Ma se io odio così tanto, cos'ho di diverso dai miei assassini? E questo puntino bianco poi si è ingrandito, no? Ed è diventata una donna dolcissima. nessuno può presupporre che cosa c'è dietro questo, ma vi assicuro, una donna dolcissima. E corrisponde a questa, cioè dove c'è il massimo di violenza, quando si supera viene il massimo di intimità. Noi siamo così distanti da questo perché abbiamo paura. Noi abbiamo paura che se proviamo alcune cose non siamo più accettati. Voi sapete che nel vivere un amore, la percezione dell'innocenza è molto importante. Se io non mi sentissi innocente, non riesco a donarmi tutta. E in genere le donne sentono molto più che gli uomini, no? Ora, tenete conto che nel rapporto con Dio vale esattamente questa cosa. E quando Filippo dice mostraci il Padre e ci basta, vuol dire, ma tu stai domandando a me di subire la mia passione, che io affronterò tra poco, per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per voi. Il dire mostraci il Padre vuol dire rivelati come Salvatore. Ma rivelarsi come Salvatore a lui voleva dire dare la sua vita, a noi capire quanto ci ama nonostante non meritiamo nulla. Questo è il passaggio. E poi alla fine, l'ultimo, Giuda, lui si rende conto che tutte le idee che aveva in testa rispetto al Messia, rispetto alla salvezza, rispetto alla redenzione, non combaciavano con quello che stava dicendo Gesù. E allora fa la domanda, ma com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Il pensiero di fondo, se arriva il Messia e compie la salvezza, ai cattivi tagliamo la testa, ai buoni diamo il premio. Questa è la logica di fondo, che vale ancora adesso per tutti. Lui capiva che questa cosa non calzava bene con quello che Gesù stava dicendo. E allora dice, ma perché quello che è il tuo segreto lo riveli a noi e non al mondo? E la risposta poi di Gesù è quella che, ma uno può capire un segreto di una persona se non la ama? Ma anche soltanto in un colloquio, se io sono arrabbiato con una persona, sono rancoroso con una persona, quando lei mi parla, io comprendo il suo cuore? Mai. Allora, e qui siamo arrivati alla fine delle domande, per poter comprendere che quel dove è Gesù, e con tutti questi passaggi, è esattamente il dove che ci riguarda. E quando Gesù dice rimanete in me, pensate all'esempio della vita di Tragino, rimanete in me, intende esattamente questo dove. Non è un qualche cosa di io mi sento in Gesù, oppure voglio coltivare, no? L'unione con Lui. Non è così. L'unione con Gesù è l'effetto di questo accogliere Lui in questo essere inviato al mondo per mostrare l'amore di Dio per tutti e noi essere dentro lo stesso movimento. Questo è il dove. E il come? Ci vorrebbe un'altra conferenza. Allora. non si può. E passo al terzo punto, così concludo, no, perché mi sembrava più significativo svolgere questo per far capire il dove, perché noi abbiamo molte resistenze a vivere così e abbiamo anche tante idee in testa che non corrispondono alla rivelazione del Vangelo. Diciamo, allora vi lascio proprio come, dai, non so se chiamarlo come una bella sberla o un dolce bacio, non so bene, però può valere per tutti e due in questo senso. Allora, nella nostra testimonianza cristiana, che cos'è in gioco? Per farvi capire la domanda, che tu creda o che l'altra non creda, l'altra può essere più generosa di te nella vita. La generosità non dipende dalla fede. Allora, se tu vuoi vivere la tua fede ed essere testimone della tua fede, cosa ti è richiesto? Non so se... No, ma non è la domanda. È solo per far capire quello che c'è dietro la domanda, no? Quindi non è che se uno crede è più generoso, e quindi se la testimonianza della fede vuol dire essere generoso o caritativo, non è questo. Allora, questa sarebbe l'immagine evangelica che vi lascio. Quando Gesù invia i suoi discepoli in missione, non lesina, diciamo, gli avvertimenti quanto alle prove che subiranno. Non dice: ah, ma sei stato con me, tutto vi sarà semplice. Non dice così. Dice che ci saranno molte prove, persecuzioni, eccetera. Però dice: non abbiate timore. E viene aggiunto, siamo al capitolo 10 di Matteo, nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Qualcuno pensa: porca, tutti i miei peccati nascosti prima o dopo verranno fuori. Ma provate a immaginare, nel paradiso volete che le persone sono ancora lì a puntare il dito? Ma che ce ne frega? Cioè, questa espressione è solo il segno della fifa che portiamo noi, no? Ma il valore, e sarebbe questo o la sberla o il bacio, a secondo di come interpretate, è come se dicesse: per quanto gli uomini vi facciano violenza, tipo ingiustizia, no? Per zittirvi, se non cedete alla violenza, ricordate al mondo che l'amore di Dio è più forte. L'amore di Dio non riguarda gli uni o gli altri, ma gli uni in rapporto agli altri, perché a tutti venga partecipato e dentro ciascuno si accresca questa testimonianza, no, dell'amore del Padre per tutti, si accresca con la testimonianza degli uni per gli altri. A me ha sempre colpito il fatto: un eroe civile, per poter resistere alla tortura, deve avere un odio, un'ira incredibile. A me aveva colpito quando c'è stata la guerra in Iraq, che andavano, ci sono andati anche degli italiani a combattere, no? Mi sembra fosse di Genova, quello che ha accettato di essere messo a morte, no? Spavaldo, no? Ecco, l'idea di un martire è totalmente diversa dall'idea di un eroe. Perché il martire non può far leva sul fatto che ha tale ira che sta sopra gli altri, perché chi ha ira non porta questa testimonianza di Gesù. Il martire è colui che non ha paura, nel senso che sa che l'amore di Dio riguarderà anche l'altro, anche se in quel momento non accetta. Il martire ha una vista lunga. La vita non finisce con me, perché anche gli altri che pure adesso usano violenza sono passibili di essere toccati dall'amore di Dio. Questa testimonianza riguarda la vita concreta così com'è. Non so se voi avete sentito quando c'è stata l'esecuzione di quel gruppo di copti egiziani da parte dell'ISIS in Libia, ma qualche tempo fa, no? A me aveva molto colpito il fatto che hanno intervistato uno dei fratelli di altri due che sono stati sgozzati, e l'intervistatore, no, chiedeva a questo così la sua impressione, e lui diceva: io devo ringraziare quelli dell'ISIS che non hanno tolto l'audio dalla esecuzione, perché lui sentiva che la parola che veniva pronunciata nel momento in cui morivano era Gesù. E hanno chiesto: ma hai avvisato tua mamma? Certo. E cosa ha detto? E sua mamma ha detto, perché la domanda era: ma se incontrasse per la strada gli uccisori dei suoi figli, lei cosa farebbe? Sapete cosa ha risposto? Li inviterei a casa, per far capire che anche per loro vale l'amore di Dio se si pentono. Punto. Noi siamo lontani. Questa testimonianza è tipicamente evangelica. E dove la fede è davvero provata, chi resiste a questo tipo di fede? Se no, non si può. Noi invece che siamo sì provati, ma dalle nostre beghe intestine, e non invece, allora per noi resta difficile. Ma appena lasciamo aperti gli spazi per far entrare davvero l'invito di Gesù, allora a poco anche noi riconosciamo che, ma per quanto uno mi viene addosso, diciamo, no? Mi vuole opprimere, io non posso più ristabilire le cose come prima. Io posso solo attraversarle. E attraversarle significa non cedere alla stessa logica. Per non cedere alla stessa logica, io devo abitare in un posto preciso. Se non abito in un posto preciso, sono tirato e menato per il naso di qui e di là. Ma se abito in un posto preciso, in questo dove, allora anch'io posso vivere la stessa cosa. Nel mondo tanti nostri fratelli questo lo vivono quotidianamente. E penso che per noi, almeno per me, è quando celebro la liturgia, no? Arriva il momento della preghiera dei fedeli, io sempre, poi dopo non è che lo dico tutte le volte, ma qualche volta anche, ricordiamo i nostri fratelli di fede che solo per portare una crocetta o un orecchino a forma di croce rischiano la pelle, o meglio, rischiano la testa. E perché lo portano lo stesso? Ricordo una volta che ho incontrato, era uno che si preparava a diventare sacerdote, era del Ghana, mi pare, non so. Ma noi siamo abituati ad affrontarci, perché il mio villaggio è metà cristiano e metà musulmano. Ogni giorno è una discussione. Non c'era violenza in quel posto, no? Ma cioè di dire, avere la fierezza di credere senza avere l'orgoglio di essere superiore, ma avere la fierezza di credere. Ma avere la fierezza di credere è stare dentro questa logica della rivelazione del Signore. E per stare dentro bisogna abitare in un certo posto. Senza casa non si riesce. Grazie.